Non so, magari in Quaresima apriremo uno scambio epistolare, come abbiamo fatto alcuni anni, su questi temi che mi sembra siano comunque decisivi per il modello di fede, per il tipo di comunità cristiana. Cioè l'idea che noi abbiamo della parola di Dio, di come Dio parla, è assolutamente decisivo per capire, per vivere in una certa maniera la fede, no? Cioè il come Dio parla ci fa capire quanto è originale la nostra fede, la nostra maniera di concepire la relazione con Dio e quanto è provocante il senso del Natale che noi andiamo a celebrare. Cioè, io vorrei provare, ma proprio vorrei provare nelle nostre case, provare a dire nei termini cristiani cos'è il Natale e guardare in faccia per vedere chi ci capirebbe. Se noi dicessimo che celebriamo, che contempliamo la parola di Dio che si fa carne, che è venuta a familiarizzare con gli uomini, parola che noi facciamo tanta difficoltà ad accogliere, anzi l'ammazziamo solitamente. Crocifisso è sta roba qui, no? Il rifiuto della parola. Ma se l'accogliamo ci apre delle prospettive incredibili di diventare figli di Dio. Se noi dicessimo gli auguri di Natale così, chi ci ascolterebbe, no? Cioè siamo così distanti dall'idea cristiana del Natale che se usassimo le parole cristiane ci direbbero tutti cos'è quella roba lì, no? Perché in realtà il cristianesimo che noi facciamo girare, dopo guardate che è un'altra cosa l'autenticità della vita di ciascuno, la generosità, non sto parlando di, ma sto parlando del modello cristiano, del tipo di religione in cui noi poi esprimiamo la nostra fede, capito? Il cristianesimo che noi facciamo girare ha ancora una forma molto grossolana. Cioè il cristianesimo, così come gira, dicono, è per lo più una pratica quasi esteriore, non è appunto una parola. Capite cos'è una parola? C'è un incontro in cui qualcuno ti dice qualcosa e tu rispondi. Un incontro, una conversazione ad altezza umana, dove uno ascolta e risponde, sì o no, è altezza di Dio, dove si lascia parlare Dio, appunto. Una conversazione che, ma come succede quando una conversazione è vera, che ti cambia le idee, che ti cambia la vita stessa, no? Ora, questa maniera un po' grossolana di concepire il cristianesimo l'abbiamo vista, per esempio, il rapporto alla scrittura, rispetto alla quale noi abbiamo, ma istintivamente, dopo se ci pensi magari dici no, non è possibile così, ma istintivamente noi abbiamo della Sacra Scrittura una concezione ancora un po', come si dice, magica dell'ispirazione, come se fosse Dio che detta, no? O l'abbiamo visto in rapporto alla messa, in rapporto ai sacramenti, di cui pensiamo l'efficacia ancora in maniera fisicistica, no? Che se fai la comunione, se fai il sacramento, ti dà la grazia, concepita come qualcosa che ti viene dato, no? Potremmo sperimentarlo e ci proviamo in queste due ulteriori tappe di questo itinerario su come Dio parla, no? Lo possiamo sperimentare anche a livello della nostra vita quotidiana, dove noi non sentiamo, il cristiano dovrebbe sentire che la vita quotidiana, la conversazione quotidiana con la quale ci facciamo uomini, con la quale gestiamo la nostra vita, che la conversazione quotidiana è parola di Dio. Che nei nostri incontri, nelle nostre parole coi figli, col marito, coi nonni, con la società, con le leggi, con le tasse, in realtà stiamo parlando con Dio. Questo è il cristianesimo. Dio parla nelle parole che noi ci scambiamo ogni giorno. E appunto, come parla? Io vorrei proporvi intanto, poi quella volta prossima magari il discorso si riempie anche di più, ma proviamo stamattina a cogliere alcune istantanee, facciamo 3 fotografie di questo incrocio, cioè dove la parola di Dio e le nostre parole si incontrano, ben sapendo appunto che non siamo noi a produrre la parola di Dio, sapendo che la parola di Dio viene dall'alto e arriva sempre come una sorpresa, come un regalo, ma noi per essere toccati, per accogliere la parola di Dio, bisogna trovarci sul posto. Se la parola di Dio cade qui, se io sono qui, non mi tocca, no? Quali sono questi luoghi in cui noi dobbiamo esserci perché la parola di Dio possa cadere e possa toccarci, appunto? Prima istantanea, la parola, che ha sempre dietro una voce, la voce. Quando, guardate che sembra un'osservazione stupida, ma l'esperienza originaria che io faccio quando uno mi parla non è tanto quello che mi dice, è il fatto che mi parla una persona, hai capito? Cioè, più importante del detto, di ciò che mi dice, è il suo dire, è il ponte che lui mi lancia. Ricostruiamo un po' le faccende, perché noi poi le dimentichiamo, no? Noi non ci ricordiamo più, ma quando noi eravamo nel seno della madre, il bambino che è nel seno della madre percepisce già l'aria, la musica che lo circonda, questa atmosfera indistinta di rumori, di brusii, di un suono del mondo, hai capito? Che lo avvolge e diventa la sua casa, gli diventa familiare, si abitua, e quando viene al mondo riconosce nella voce di sua madre quella melodia originaria che lo ha accolto, che lo ha chiamato, e adesso si rivolge a lui, è la voce di sua madre, che non dimentica più. Guardate, chi come me ha avuto la mamma che ha 30 anni, 25 anni che è morta, la sua voce se la ricorda, anche quando, come si può dire, anche quando non si ricorda le cose che mi ha detto, la sua voce, che è stata quella che mi ha permesso poi di sorprendermi davanti alle voci delle persone, perché è questa esperienza prima che ci rende per sempre capaci di cogliere nelle parole che ci vengono rivolte la sonorità inimitabile di ogni voce umana, è lui, è lei, capito, no? Beh, a me succede, per esempio, non so, dei fidanzati che tu vedi 15 anni fa. Ti fa la telefonata una persona, nel sentire la voce dice, ma io sta voce la conosco. Dopo non ti ricordi il nome, non so. È lei, capito, no? Ma questo, noi siamo diventati uomini attraverso la voce, appunto. Mentre nella fretta, nell'avidità dei nostri incontri, noi siamo subito impazienti di andare a ciò che ci viene detto. Ho capito, dai, dimmi, asciughiamola. Dimentichiamo il dire, l'atto del soggetto che ci rivolge la parola. Per cui ogni parola è sempre un invito a risalire alla sua fonte, cioè dai contenuti a colui che parla. A questo gesto fragile, fuggitivo di carne, appunto, di suono, questo gesto miracoloso che è rivolto a noi, che si lega a noi, che fa alleanza, anche con la parola di Dio avviene così. Cioè, la parola di Dio, prima di essere una dottrina, noi capite perché il cristianesimo è così morto? Perché lo pensiamo che siano le cose che dice la Chiesa. Certo, anche quelle bisogna prenderle sul serio. Ma dietro quelle parole c'è una voce, capito? C'è una persona. La parola di Dio, prima che un contenuto, prima che dottrina o regola morale, è una voce, è la chiamata a un incontro. La parola di Dio è la voce. Il canto che avvolge il mondo e la vita, ogni volta che io la colgo nello stupore, nella gratitudine di un regalo che ti viene fatto da un misterioso donatore. È sta roba qui che mi dà il senso della parola di Dio. Sta musica qui, questa voce qui, io la devo sempre sentire come la cosa che mi sta conducendo. È il cantico dei cantici. C'è una musica che attraversa il mondo, che è la divina dolcezza, è il verbo che intona il canto di Dio nel mondo, che è buono, che è bello, è molto buono. Guardate, la fede parte da lì. Se no dopo arriva come... Il libro del Deuteronomio, interessante che ci vuole il Deuteronomio vuol dire seconda lettura, perché alla prima non abbiamo capito bene. Cioè è successo, sapete, abbiamo incontrato Dio nel roveto ardente, attraversato il deserto verso la terra promessa. Però ci è voluto il Deuteronomio per capire il viaggio che abbiamo fatto. Guarda cosa dice il libro del Deuteronomio, la seconda lettura, no? Il Signore ci parlò nel fuoco, avete presente? Apparizione a Mosè di Dio nel fuoco. Voi udivate il suono della voce, ma non vedevate alcuna figura, che Dio è invisibile, no? Arrivava la voce, c'era soltanto una voce. Guardate se non succede così nella vita, le nostre storie accadono, la vita si vive, no? Solo un ritorno, una rilettura di ciò che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo. La fede è una rilettura della vita, solo una rilettura ci permette di cogliere che Dio era lì, che eravamo aspettati, chiamati da una voce. Solo la fede ci permette di rileggere la nostra vita come vocazione. Vocazione, la chiamata di una voce, no? La parola di Dio è vocazione, attraversa le nostre parole come la sua voce, come un dire che avvolge il senso del nostro viaggio. L'atto misterioso con cui Dio si rivolge a ciascuno di noi e lo chiama, quindi lo fa soggetto. La fede è essere soggetti, capaci di ascoltare, di rispondere, no? E di obbedire, perché la fede vuol dire obbedire, obbedire vuol dire ascoltare. Non vi pare che senza recuperare questo senso di vocazione, cioè di una parola che ci è personalmente rivolta, il cristianesimo sparisce, diventa un'altra cosa. E come farà a essere in grado? Questa è la sfida che abbiamo di fronte. Siccome noi siamo entrati in un'epoca, ci abbiamo messo alcuni secoli a gonfiarci il petto, a dire siamo noi che parliamo. Non è l'autorità, non viene dal cielo la parola, la politica è democrazia, è la scienza è quello che vedi, capito? A forza di ridurre continuamente il fatto che siamo solo noi a parlare, noi non sentiamo più Dio parlare, non parla più, ma non è appunto quel silenzio rispettoso che aspetta che siamo noi a dirlo, è proprio il silenzio freddo, inerte, Dio non parla proprio più. E d'altra parte ditemi voi come faremo a rinnovare la Chiesa. Come si fa a risalire attraverso le forme confuse di religiosità in cui i cattolici si stanno perdendo? Come si fa se non si recupera la voce del Vangelo, il suono della voce del Vangelo? È solo risalendo a quella voce che è possibile capire come la Chiesa deve diventare, no? Seconda istantanea, più rapida, perché sai, le immagini sono più rapide dell'ascolto, appunto, no? Della voce. Seconda immagine, il volto. Andiamo ancora di quando eravamo all'inizio, che poi abbiamo dimenticato quasi tutto, no? abbiamo studiato bene all'inizio, poi si dimentica quasi tutto. Il bambino, quando viene alla luce, capito? Bisogna accendere la luce, se vuoi vedere. Quando viene alla luce, associa il suono della voce materna al volto di chi si china su di lui per parlargli. Cioè, in realtà, appunto, la voce si fa volto e il volto presenza. È soltanto il volto che rende presente l'invisibile, appunto, no? La voce umana ha un volto, è qualcuno che viene a te. Si rende presente salendo, guarda che roba, il volto è l'affiorare della carne, no? La carne diventa volto. Salendo dalla fragilità di una carne, diventa persona. Persona vuol dire proprio volto, maschera. E chiede la risposta, chiede la sollecitudine dell'altro, facendo di te un volto, una persona, un soggetto convocato allo sguardo e alla conversazione umana. Quando uno ti guarda, appunto, ti rende soggetto. Ecco perché noi, siccome facciamo difficoltà a dire io, a diventare soggetto, guardiamo via, abbassiamo gli occhi, passiamo per le strade non guardando nessuno, no? Perché guardando in faccia uno, beh, parte una storia, è evidente, no? Prendi posizione. Saluti, per esempio. Gli dici, ok, siamo uomini. Anche oggi ci siamo, eh? Questo è il volto che convoca la presenza. Ma succede così anche con Dio. Sapete, Giovanni dice luce da luce, quando diciamo nel credo poi luce da luce, Dio vero, perché Dio è luce. Però guarda te, è venuto a accendere, Giovanni lo dice, la fiammella che abbiamo spento. Dio che è luce da luce è venuto a accendere nelle tenebre una fiammella nel volto di un bambino. Cioè Dio per noi ha un volto, questo giustifica l'arte, giustifica l'icona, no? Perché noi, il nostro Dio ha una faccia, ha avuto una faccia, eh? E questo ha acceso il nostro desiderio di vederlo. Il tuo volto, Signore, io cerco. Ma se tu lo dici a un Dio che non sei incarnato, che senso ha di dire voglio vederti la faccia? Ma il nostro Dio invece ha acceso in me. Io ho voglia di vedere che faccia ha il Signore, sapete? O no? Non vi emoziona il fatto di dire, ma quando io lo vedrò mi piacerà. Come lo guarderò, no? O come guarderà lui me, che è molto più importante. Tutti i temi mi dovrò vergognare, abbassare gli occhi, chiedere perdono, no? Quello che facciamo. Il tuo volto io cerco, non nascondermi il tuo volto. Cioè, la parola di Dio ha il volto di Gesù. Che vuol dire... Adesso sto passaggio lì, ve lo sparo lì così, poi siccome... Tante volte, se non lo si capisce bene, però lavoratelo perché è importante. Il volto di Gesù non è soltanto che mi fa guardare a quell'uomo lì e basta. Certo, devo fissare gli occhi su quell'uomo lì, ma siccome lui ha la pretesa di essere l'uomo e che tutti gli uomini sono stati fatti perché lui li ha guardati fin da principio, devo guardare Gesù e il volto di tutti gli uomini. Il volto di tutti gli uomini che cercano ciascuno con la loro faccia, con la loro storia, di dire chi è l'uomo. Non posso dire chi è Gesù senza chiedermi chi è l'uomo, senza guardare gli uomini. In questo volto di Gesù e degli uomini, vedete come si rivela Dio, come prossimo, come vicino, nella vulnerabilità della sua carne. Chiede a noi, chi dite che io sia, guardatemi in faccia. Chi sono io? Perché appunto noi in chiesa entriamo e lì subito la faccia del crocifisso, no? Subito. Che ci accoglie in chiesa, è il volto del crocifisso. chi sono io per te, no? Ed è solo in questo sguardo che si rivela il volto sorprendente del Dio invisibile, del Padre che sta nei cieli. È quello sguardo che ci ha fatti cristiani, guardandoci. Ricordate l'inizio del Vangelo di Giovanni dei discepoli. Guardandoci, ci ha vinto, l'abbiamo seguito, è Lui. E allora anche qui ci sono tante riflessioni da fare su un cristianesimo che tante volte ci sorprende perché fa venir meno soprattutto proprio il volto di Gesù. Nel cristianesimo che noi di fatto incontriamo spesso manca proprio Gesù. Si dicono tante cose, si fanno tante cose, no? Ma manca proprio questo sguardo amoroso, stupito su Gesù. Se noi vogliamo rinnovarlo, questo cristianesimo, la nostra Chiesa, dobbiamo rimettere fisso lo sguardo su Gesù o sulla parola di Dio, che ha un volto. Terza istantanea, la casa. Allora, la voce, il volto, la casa, è la mamma, insomma, sto parlando della mamma. Perché anche qui, vedete, il bambino che segue la voce e il volto si azzarda a uscire, cioè parla. Parlare vuol dire uscire, no? Ma è ancora la mamma che lo accompagna. Per esempio lui fa, cioè quei gridolini che fa, quei pianti, quelle parole informulate, è la mamma che li traduce, no? Ha fame, ha mal di pancia, ha sonno. Cioè la mamma gli presta le parole che lo introducono nel vasto mondo della comunità umana, nella comunità di lingue e di segni, nei significati e nelle storie in cui lui è invitato a entrare, no? Ma la parola che esce dal bambino può perdersi, no? Può svanire. Deve avere una casa. Ecco perché la parola accompagna il corpo. È la parola della sua carne, deve essere la sua parola, deve uscire dalla carne del suo cuore. Quando lui dirà io, farà uscire dal suo cuore la parola. Ma la parola sarà tutta rivestita di sé, della sua storia, della sua carne, no? E d'altra parte, se deve uscire con fiducia incontro all'altro, deve trovare casa, deve trovare un altro corpo, un altro cuore, deve posarsi su un pezzo di mondo che abbia la tenerezza di una casa. Cioè io quando parlo chiedo di essere ospitato, no? Mi devi mettere il tavolo e la sedia per la parola, no? Ci deve essere la luce, deve essere non sotto la tempesta, no? La parola umana ha bisogno di un corpo e nel corpo di un cuore, perché il cuore è il centro del corpo, cioè il luogo in cui l'io vibra con il mondo, con le sue storie, con le sue parole. E quindi tutte le parole che noi diciamo, pensate, persino la comunicazione pubblica, i mass media, persino quelli hanno dietro, purtroppo alcune volte malignamente, hanno dietro delle persone, hanno dietro delle storie, no? Tutte le nostre parole e storie di uomini hanno dietro la misteriosa, inesauribile ricchezza di un cuore, cioè la profondità della carne, il mistero della carne. Ed è proprio lì, nel cuore della vita di ogni uomo, che si custodisce come un sacrario la memoria che lì è passata la parola. Vide che era buono, no? E che per tenere poi questa parola Dio si è fatto uomo, no? E lì, nel cuore, appunto, nel cuore di ogni uomo, dove si custodisce come in un sacrario la memoria che lì è risuonata fin dall'inizio, la parola di una tenerezza infinita verso l'uomo. Questa è la creazione. Dio ha soffiato nel cuore di ogni uomo, del primo uomo e di tutti i figli del primo, tutti i figli di Adamo, ha soffiato il suo spirito, la sua parola. I padri dicevano appunto che Dio ha creato con lo spirito e la parola, no? La Trinità, il Padre ha creato con lo spirito e la parola e lo spirito. E quando la parola ha preso carne tra noi ha avuto un cuore, il cuore, la devozione al Sacro Cuore, no? Che poi ha avuto una connotazione storica nel secolo scorso, eccetera. Ma l'idea forte è che il nostro Dio, come ha un volto, abbia un cuore, suscita la devozione. Si tratterebbe di riviverla in maniera umana oggi, non dice lasciano morire le tradizioni. Siamo noi che non abbiamo più il cuore, non le tradizioni lasciate morire. Siamo noi che siamo morti. La devozione al cuore di Gesù sta nel cuore dell'Eucaristia, della liturgia, della scrittura, della preghiera, della fede appunto. E appunto la parola, quando è venuta tra noi, ha preso un cuore e si è rivolta da uomo nella carne al nostro cuore. E ci ha invitati alla tenerezza, all'amore, ci ha avventurato incontro agli altri, anche quando sono proprio tanto altri, nella fiducia che dietro le parole e gli sguardi degli altri c'è un cuore, che nell'altro si può trovare il prossimo. Ecco cosa dice la parola di Dio. Tutta la legge, tutta la parola di Dio, dice la scrittura, è riassunto: amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore e il tuo prossimo come te stesso. Ecco cosa dice la parola di Dio, che ci dice dentro cos'è la coscienza, se non il fatto che la parola sia incarnata del profondo della nostra carne, la nostra coscienza, cioè là dove noi accendiamo la pila per guardare il mondo, per decidere qualsiasi cosa. La coscienza in realtà è una voce che ci chiama sempre ad amare. Certo, poi dice fai questo, fai quello, dai soldi qui, dai soldi là, ma dietro a queste scelte c'è sempre la voce che ti chiede di amare. Devi sempre fare tutte le cose cercando di amare. Questa è la coscienza. Da dentro, quindi, la voce del Signore ci chiede di amare e ci assedia da fuori, mandandoci ogni giorno degli amici, tenendoci ogni momento nella relazione umana, non facendoci mai mancare l'altro che Dio ci manda, perché facendolo prossimo incontriamo Lui, che prende tutte le occasioni per farsi a noi vicino, per venire e per stare con noi. Il Signore viene a salvarci e a costruire il suo regno. Chiediamo un segno della sua potenza, della sua misericordia. Diciamo insieme: compi le nostre speranze, Signore.
Nella storia Gesù, dopo la sua morte e risurrezione, resta presente grazie alla testimonianza e alla voce della Chiesa. Perché la Chiesa, proclamando le scritture che parlano di Lui, celebrando l'Eucaristia che tiene vivo il suo gesto, lasciandosi guidare dal suo spirito, possa testimoniare con generosità che solo alla sequela di Gesù ogni uomo può trovare pace e salvezza. Preghiamo.
Compi le nostre speranze, Signore.
L'Eucaristia che celebriamo, uniti a Cristo, sia espressione nel nostro grazie al Padre per la straordinaria storia d'amore che ha voluto intessere con l'uomo. Signore, perché noi possiamo stupirci e commuoverci davanti al regalo della vita, sappiamo creare legami d'amore e solidarietà, vivendo con generosità e gratitudine, preghiamo.
Compi le nostre speranze, Signore.
La nostra comunità, guidata dallo Spirito Santo, prepari la via al Signore che viene, attraverso un cammino di riconciliazione e gesti concreti di carità fraterna, e si impegni in progetti di liberazione e promozione umana. Preghiamo.
Compi le nostre speranze, Signore.
Dio, l'altro che il Battista indica, può venire solo se testimoniato, se altri lo dicono, prestano la loro voce. Signore, fa che ognuno di noi possa ascoltare la Tua voce e la Tua parola nelle piccole e grandi cose di ogni giorno e sappia testimoniare il Tuo amore ad ogni uomo. Preghiamo.
Compi le nostre speranze, Signore. O Dio che sei il liberatore dei poveri, vieni incontro alle speranze di quanti Ti cercano con cuore sincero e dona a tutti i Tuoi figli di esultare nello Spirito per la venuta del Salvatore, per Cristo nostro Signore.